ora in onda è Giorno Fatto.
È Giorno Fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.
Buongiorno amici radioascoltatori, benvenuti a questa puntata di mercoledì 3 giugno di È Giorno Fatto, la prima del mese di giugno, la prima con la riapertura dei trasferimenti e dei movimenti anche tra regioni. Andiamo a vedere quali sono i titoli dei giornali di oggi di Rovigo e dintorni. Iniziamo con il Gazzettino. L'ULS vara la squadra anti-Covid. Medici e dirigenti dell'azienda sanitaria infatti sono stati inclusi in un team a cui è stato affidato il compito di fronteggiare le nuove emergenze sanitarie. Oltre al monitoraggio dei pazienti avrà anche l'obiettivo di programmare indagini epidemiologiche e test sui cittadini. La fotonotizia del Gazzettino, tutti pazzi per il mercato in corso. Ieri giornata di festa, festa della Repubblica, c'era il tradizionale mercato del martedì in centro storico nel capoluogo polesano e a quanto pare appunto le bancherelle del martedì hanno fatto il pieno. Passiamo alla voce di Rovigo, provincia, ma quanto ci costi? È un'inchiesta appunto sull'ente provinciale, tornano le indennità a Dallara, Ivan Dallara, presidente della provincia, 4.500 euro lordi al mese e 13.000 euro di arretrati. Passiamo al resto del Carlino, vandali nel parco, adesso basta, è una notizia di Occhiobello, rifiuti abbandonati nell'area verde in via Gorizia, la protesta dei residenti che dicono il comune fa solo promesse. La fotonotizia invece del Gazzettino è dedicata proprio alla festa della Repubblica di ieri, una festa a due facce, dopo andremo a vedere anche nel dettaglio il perché. Marcia tricolore è il titolo, si vede appunto il tricolore, una lunga striscia con il verde, bianco e rosso sostenuto da delle persone. Questa era la manifestazione dei partiti di centrodestra, infatti, che lotta contro il governo. L'Italia non abbassa la testa. In piazza Vittorio Emanuele il prefetto depone una corona d'alloro davanti alla Gran Guardia. Concludiamo la lettura dei titoli delle prime pagine dei quotidiani di Rovigo e dintorni di oggi, mercoledì 3 giugno, con l'apertura del Corriere del Veneto nella sua pagina dedicata a Rovigo. Violazioni Covid sdobbate, pagate solo 67 multe su 1000. Poco impauriti i polesani sanzionati, incasso finora a circa 22.500 euro. Ubertone, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo e il Polesine, spiega: meglio saldare subito, così si risparmia. Entriamo nella prima parte del nostro programma alle ore 8-7 minuti e 25 secondi. Nella prima parte andiamo a dedicarci un po' a quella che è ovviamente ancora la notizia che va avanti da mesi, quella dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Un po' alla volta stiamo uscendo da questa situazione emergenziale. Oggi, come dicevo già in apertura di programma, sono state eliminate, diciamo così, le barriere tra regioni, si può tornare a viaggiare tra una regione e l'altra, con comunque una serie di attenzioni da rispettare, dal momento che appunto in alcune regioni appunto sono state imposte delle regole per gli accessi. Poi sono già presidiate da questa mattina nelle prime ore dell'alba le stazioni dei capoluoghi delle principali città italiane per esaminare anche con il termoscanner la temperatura corporea dei viaggiatori. Ma andiamo a vedere in Polesine che situazione c'è ad oggi 3 giugno, lo vediamo dal Gazzettino. Team di specialisti per la guerra al Covid, l'ULS 5 vara una squadra destinata a monitorare l'andamento dell'epidemia, coordinando gli interventi in caso di contagi e la previsione di test sui cittadini. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a firma di Francesco Campi per il Gazzettino. Quasi un mese sostanzialmente sulla linea dello zero. I contagi del 4 maggio, primo giorno senza nessuna nuova positività dopo il passaggio dell'onda di piena, sono stati sparuti e quasi tutti di importazione. Negli ultimi 9 giorni non se n'è registrato nemmeno uno, mentre è cresciuto il numero dei guariti. Ieri è stata una giornata di grande ritorno sulle spiagge, mentre oggi riapre la mobilità fra regioni. Ora più che mai è necessario mantenere elevato il senso di responsabilità, sottolinea l'ULS Polesana, che proprio in ottica preventiva ha anche istituzionalizzato un apposito nucleo operativo Covid. La fotografia che emerge dal bollettino di aggiornamento epidemiologico di ieri è analoga a quella di lunedì. Restano 449 i residenti in Polesine complessivamente trovati positivi al virus dello scorso febbraio, 400 dei quali dichiarati guariti e 34 invece che si sono purtroppo tragicamente spenti con il virus come causa o quantomeno con causa della morte. Restano una quindicina quindi le persone ancora positive al coronavirus, mentre continuano le campagne di screening con il numero totale dei tamponi arrivato a quota 30.531, eseguiti su 17.868 persone. E se restano 86 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, due soli restano invece i casi di positività in tutte le strutture residenziali polesane. A Trecento, comunque, come più volte ribadito dal direttore generale dell'ULS Polesana Antonio Compostella, rimarrà presente, anche se vuota, un'area Covid. Una decisione in linea con la delibera regionale di approvazione del piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici. Si ritiene, si legge nell'atto della regione, sia stato superato il numero massimo di posti letti occupati da pazienti Covid-19, ma il periodo di allerta pandemica non è concluso e tra le azioni da definire nel periodo successivo al picco, come indicato dall'OMS, è prevista la pianificazione e coordinamento di risorse aggiuntive e capacità in caso di possibili ondate future. Nel piano si riportano anche i posti per emergenza epidemiologica di Trecento, 22 posti letto in terapia intensiva, 30 in terapia semi-intensiva pneumologica e 70 in malattie infettive. Un'altra azione di controllo, prevenzione e risposta al virus è anche l'istituzione del nucleo operativo Covid, formalizzata con deliberazione del direttore generale dell'ULS 5, composta dai dirigenti medici Andrea Formaglio, con l'incarico di referente del nucleo, Maurizio Cattarin, con la responsabilità della sorveglianza delle RSA, le strutture residenziali per anziani e assistenziali, e l'assistente sanitario coordinatore Maria Gennaro, oltre all'assistente sanitario Du che a Shong. Quindi vediamo che i numeri sono molto molto belli da leggere, l'evoluzione nell'ultimo mese è stata costante, abbiamo ormai raggiunto i 400 guariti, questo però appunto ci fa notare che la situazione, per quanto sia migliorata, non è ancora risolta del tutto, e per questo motivo è stata realizzata questo team composto da esperti per gestire eventuali ondate future di epidemia da Covid-19. E andiamo ad ascoltarci il primo brano di oggi con Elisa, Mare Mare.
Sul molo a parlare all'infinito, i ragazzi
Ed eccoci di nuovo in onda alle 8 e 16 minuti e 10 secondi dopo aver ascoltato Elisa con questa sua rivisitazione di Mare Mare. Torniamo con il giorno fatto a leggere le notizie di oggi, mercoledì 3 giugno, la prima puntata di questo mese di giugno. Nella seconda parte andiamo a parlare della festa della Repubblica di ieri, che ha avuto un po' due facce, lo abbiamo visto già dal Gazzettino in apertura. Andiamo a leggere un po' un estratto della notizia dal Resto del Carlino, che titola a pagina 2: momento di coesione sociale, sia forte in noi il senso dello Stato. Il discorso del prefetto in piazza Vittorio Emanuele II alla cerimonia, distanziati e con tanto di mascherine. Infatti leggiamo dall'articolo a firma di Tommaso Moretto che durante la cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco Edoardo Gaffeo, il prefetto Maddalena De Luca, il presidente della provincia Ivan Dallara. Il prefetto De Luca ha letto il discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La dimensione della crisi ha chiesto a tutti uno sforzo straordinario. Il paese si è trovato di fronte a difficoltà mai viste che necessitano ancora di unità, responsabilità e coesione. La crisi purtroppo non è finita e l'Italia dovrà confrontarsi a lungo con le conseguenze, tra cui la crescita della marginalità e di nuove forme di povertà e di discriminazione, quando non di odioso sfruttamento. Molte sono state le vittime della malattia, fra quanti l'hanno affrontata per motivi professionali o per incarichi ricoperti. E infatti l'altra faccia di questa giornata di festa della Repubblica, che in teoria ci unisce tutti quanti dopo il voto di 74 anni fa, nel quale il popolo italiano ha scelto per la Repubblica e non più per la monarchia, vediamo appunto l'altra faccia con le proteste da parte dei partiti di centrodestra. Passiamo al Gazzettino, pagina 3: festa della Repubblica tra Ino di Mameli e proteste, sindaco e prefetto in piazza per la cerimonia e l'omaggio alla Gran Guardia, leghisti in piazza Garibaldi con Fratelli d'Italia e Forza d'Italia in vicolo Laurenti. Andiamo a leggere l'articolo del Gazzettino. Circa mezz'ora dopo la conclusione delle celebrazioni ufficiali ci sono svolte due manifestazioni politiche di centrodestra, entrambe organizzate in maniera distinta e autonoma, ma accomunate da un obiettivo: la critica alle politiche del governo Conte. Una è stata quella di Fratelli d'Italia in via Laurenti, una strada particolarmente gettonata dalla politica per la sua posizione strategica tra il Corso del Popolo, ieri occupato dal mercato settimanale, e la piazza principale. Il partito di Giorgia Meloni ha chiamato al grande completo i suoi dirigenti di iscritti locali, oltre ad alcuni componenti di Forza Italia come Andrea Bimbato e Paolo Vezzù, per sbandierare un manifesto che recitava «L'Italia non si arrende». La seconda manifestazione è stata quella della Lega in piazza Garibaldi, dove il plenipotenziario provinciale Guglielmo Ferrarese ha arringato i circa 50 presenti per protestare contro l'assistenzialismo dell'esecutivo Conte. «Grazie a Zai e al suo staff sanitario per come ha gestito questa emergenza Covid», dice Guglielmo Ferrarese. «La nostra è una manifestazione statica indetta per stimolare il governo a rilanciare l'economia per aiutare le imprese». Ogni persona ha poi preso un cartello con scritte come stop immigrazione, aiuti alle imprese, flat tax e stop alla sanatoria per immigrati. E quindi vediamo insomma che comunque nonostante fosse una giornata tra virgolette bipartisan, ci sono state appunto delle proteste da parte dei partiti di centrodestra all'opposizione a Roma contro il governo giallo-rosso di Giuseppe Conte. Rimanendo un attimo anche in ambito comunque del Comune di Rovigo e anche di politica, dato che ci sono state anche delle vibranti proteste da parte del capogruppo della Lega Michele Retusini sulla questione, dal Gazzettino: l'ex capo dei vigili si dimette a un anno dal pensionamento. Leggiamo proprio l'incipit dell'articolo. Giovanni Tesoro lascia Palazzo Nodari sbattendo la porta. L'ex comandante della polizia locale, spostato quasi un anno fa a dirigere gli uffici comunali dei settori servizi sociali e sport, ha deciso di dimettersi sia solo i 12 mesi dal raggiungimento dell'età della pensione. Alla base di questa decisione, che Tesoro non nasconde di avere preso dopo una lunga e sofferta riflessione, sicuramente c'entrano anche i rapporti con l'amministrazione Gaffeo, con la quale non è riuscito ad applicare a replicare quel feeling che invece aveva trovato con il suo predecessore, l'ex sindaco Massimo Bergamin. La scelta di dimettersi, Tesoro rivela di averla maturata a causa della situazione in cui ho trovato questo settore e le sempre nuove sorprese pressoché quotidiane che mi vedo spuntare, ma non solo, come ha scritto in una lettera inviata ai suoi collaboratori. Andiamo a ascoltarci Daft Punk con Get Lucky.
the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Bentornati all'ascolto di E Giorno Fatto qui sulle frequenze di RVD. Stiamo entrando nella terza e ultima parte del nostro programma. Rimaniamo sul Gazzettino, andiamo a vedere un argomento che avevamo già intravisto dal Resto del Carlino nei giorni scorsi, ma che è importante perché si tratta della riqualificazione non tanto del centro storico, del quale si parla sempre più spesso sulla stampa locale, ma quanto di quella che è la frazione più popolata di Rovigo, Grignano Polesine, l'alleanza bipartisan per la nuova viabilità di Grignano Polesine. Infatti si legge da pagina 6 del Gazzettino: accolto l'emendamento del capogruppo di opposizione Mattia Milan della lista Menon per ciclabile e parco ex scuole. Andiamo a leggere l'articolo del Gazzettino. Un'alleanza trasversale tra amministrazione comunale e opposizione sta lavorando per riqualificare Grignano Polesine. Nei prossimi mesi, per merito di Mattia Milan, capogruppo di minoranza della lista Menon, sarà rimesso a nuovo il parco delle ex scuole e nel frattempo si sta lavorando per avviare il cantiere della ciclabile, anche se non è ancora chiaro se il percorso sarà quello di via Forlanini o via Dosso Faiti. Due progetti sul tavolo dell'amministrazione. Milan, in consiglio comunale, ancora però parliamo di due mesi fa abbondanti, è riuscito a far approvare in larga maggioranza un progetto per il ripristino del parco delle ex scuole elementari di via Ponte Merlo, la cui recinzione in muratura è da anni transennata perché pericolante, oltre a dover essere messo a norma per la tradizionale sagra agostana. 3 anni fa avevo fatto segnalazione perché l'entrata pedonale era pericolante, spiega Milan. I pilastri che sorreggono il cancello avevano bisogno di un intervento strutturale, ma è stato solo transennato l'ingresso da parte della polizia locale. Nel frattempo, circa un anno e mezzo fa, a causa di un malore, un signore ha colpito in retromarcia con l'auto alla recinzione di via Ponte Asino. Insomma, quello spazio dedicato ai bambini da anni era in condizioni pietose, finché Milan non ha avviato una serie di colloqui con l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Favaretto ed il collega al bilancio Andrea Pavanello per riuscire a risolvere la situazione, a dimostrazione che fare opposizione costruttiva non vuol dire litigare, ma cercare di ottenere risultati. Amo lavorare in maniera concreta, con i fatti, sono orientato al risultato e non agli screzi, ha detto il consigliere. Volevo assolutamente dare qualcosa di ben fatto a Grignano. Con Pavanello si è pensato di fare un nuovo disegno, inserendo elementi di arredo urbano che possono delimitare gli spazi, facendo guadagnare appunto spazio per realizzare un marciapiedi per la messa in sicurezza dei pedoni proprio su via Ponte Asino. E quindi insomma rendiamo conto del fatto che finalmente, dopo veramente 3 anni in cui nel pieno centro della frazione di Grignano ci sono ancora, purtroppo, ma è questione di poco tempo ormai, delle transenne che, oltre a limitare anche il passaggio delle auto e dei pedoni, sono veramente brutte da vedere. L'altra novità di cui parla il Gazzettino su questo articolo dedicato a Grignano è appunto la ciclabile che dovrebbe collegare il centro storico di Rovigo con la sua frazione. Un progetto, si legge nel Gazzettino, che va avanti da oltre 20 anni e è nel piano delle opere pubbliche, ma non è mai stato realizzato. Sono 2 le soluzioni al vaglio emerse in aula a Palazzo Nodari. La prima è quella di via Forlanini, il cui progetto attende da 2 anni un finanziamento della Fondazione Cariparo. L'altro è quello dei Castelli, ideato già 10 anni fa, che congiungerebbe Rovigo con Arquapolesine. Sembra che proprio quest'ultima ipotesi sia la più accreditata, visto che creerebbe un percorso ciclabile utile anche a Santa Rita, Borsea e Tassina. Da lì si sbucherebbe in via Vittorio Maeneto e poi dallo scolo Valdese dentro si va al polo natatorio, spiegato Milan. Via Forlanini è già illuminata, ma sarebbe parallela alla strada, protetta da un cordolo che un'auto supererebbe senza problemi e penso costerebbe di più rispetto all'altro tracciato. E il problema lì è quello del sottopasso della ferrovia in via Dosso Faiti, ma il tombolotto per lo scolo delle acque del consorzio è stato usato per tanti anni per passare da una parte all'altra della ferrovia, finché le erbacce non l'hanno impedito. Secondo me, spiega Milan, lì dovrebbero usare il vecchio progetto definitivo, lo dovrebbero portare agli enti coinvolti e chiedere i pareri e i costi per poterlo realizzare. Dovesse costare troppo, ci si sposterebbe sul percorso di via Forlanini, ha concluso Mattia Milan della lista di opposizione Silvia Menon, sindaco. Speriamo insomma che comunque Rovigo diventi veramente più green, anche grazie a questa nuova pista ciclabile, e che un giorno possono anche tutte quante essere veramente utilizzate in sicurezza e che permettano di raggiungere quanti più luoghi possibili in tutta la città e nelle sue frazioni. Amici di RVD, io vi saluto, vi ringrazio, l'appuntamento è per domani, per giovedì 4 giugno, per scoprire insieme quali sono le notizie della giornata attraverso la stampa di Rovigo e dintorni. Vi saluto, ciao!
Avete ascoltato È giorno fatto.
È giorno fatto.
La rassegna stampa di Rovigo e dintorni, a cura di Alberto Lucchin.